Io sono Alessandro Bencivenni, docente, formatore ed esperto di Educational Technology. E questo è Consigli di Classe, il podcast dove alcuni tra i migliori innovatori della scuola italiana, insegnanti, dirigenti ed esperti, si racconteranno per farvi conoscere storie di successo formativo, buone pratiche, ma anche risorse o strumenti che funzionano. Lasciate che i miei ospiti vi diano dei veri e propri consigli di classe. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. L'ospite di questa puntata è un architetto e dottore di ricerca in fisica tecnica ambientale con specializzazione in illuminotecnica. Ha scritto numerose pubblicazioni di illuminotecnica, ha insegnato light design in varie istituzioni universitarie, tra cui l'Università di Palermo, di Trapani, Sapienza di Roma, IED Milano, Accademia di Brera e molte altre. Dal 2006 è insegnante di disegno e storia dell'arte presso le scuole secondarie di secondo grado e di arte e immagine nelle scuole secondarie di primo grado. Nel 2011 ha aperto un blog, Didatticarte, molto famoso, e grazie al successo straordinario delle sue pubblicazioni online, dal 2014 collabora con Zanichelli come formatrice e autrice di testi scolastici e risorse per l'insegnamento. Nel 2016 ha anche vinto il premio Silvia Dell'Orso per la divulgazione online dei beni culturali. È con noi Emanuela Pulvirenti. Ciao Emanuela.
Ciao Alessandro, grazie dell'invito.
Grazie a te per aver accettato. Dicevamo un successo straordinario quello del tuo blog didatticarte.it, che io consiglio sempre di andare a visitare perché è una vera e propria miniera d'oro per non solo per i colleghi di storia dell'arte e di disegno, ma proprio per gli insegnanti in generale.
Sì, è una cosa che io chiamo il mio parco giochi, perché mi diverto a fare dei percorsi non convenzionali all'interno della storia dell'arte, della rappresentazione e dei temi della comunicazione visiva. È un approccio che nasce proprio da quello che hai letto poco fa, cioè la mia formazione, la mia biografia non è strettamente connessa con l'arte. Io ho iniziato a lavorare con le opere d'arte da tecnico per illuminarle, quindi ho un approccio un po' fresco, se vogliamo, insomma sicuramente non canonico, che è stato apprezzato perché tutto sommato poi riesce a far scoprire dell'arte delle cose che non sono scontate, sono diverse e anche appassionanti.
Assolutamente. Tra le altre cose, una degli aspetti che più apprezzo anche del tuo sito è che spesso e volentieri si arriva a trattare l'argomento arte anche utilizzando dei percorsi, se vuoi, trasversali. In che maniera possiamo appunto creare dei percorsi trasversali che abbiano anche come oggetto l'arte?
E proprio guardando alle opere d'arte un po' a 360 gradi, cioè non soltanto in quanto linguaggio artistico attraverso la loro descrizione delle tecniche pittoriche, ma riuscendo a considerarle delle testimonianze anche di tutta la cultura. Ti faccio un esempio: quando parliamo in classe dell'impressionismo e della serie delle cattedrali di Rouen, io lì entro nel merito dell'ottica, di che cos'è la luce dal punto di vista scientifico, quindi la sua natura ondulatoria e corpuscolare, cioè andiamo anche un po' facciamo un po' di fisica, cerchiamo di capire come è possibile che Monet ha visto quella superficie della cattedrale gotica di 50 colori diversi, se li inventava lui o vedeva veramente delle colorazioni diverse, com'è possibile scientificamente? Ecco, questo è solo un esempio per dirti come poi l'opera d'arte, se guardata con occhio curioso, riesce a essere un ponte per qualsiasi disciplina. Quando Alcune sono anche un po' più facili, come Lanci, per esempio, le opere di Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia, che sembra l'illustrazione dell'infinito di Leopardi, e il caso vuole che sia proprio dello stesso anno, tra due persone che non si sono mai conosciute. Ma così anche altri aspetti, per esempio la storia. Tantissimi dipinti, pur senza rappresentare eventi storici, una battaglia o personaggi storici, riescono a rivelare delle cose incredibili. Per esempio, le scene sacre del Rinascimento spessissimo si svolgono sopra un tappeto orientale, un tappeto turco. E uno dice: ma come? Che ci fa un'opera di arte islamica sotto una Madonna col bambino? E è un indizio di qualcosa che avveniva all'epoca. C'era un grandissimo commercio con l'Oriente di questi manufatti che erano considerati preziosissimi e eleganti, tant'è vero che non si stendevano per terra, si mettevano sui tavoli, i tappeti, quelli che insomma noi oggi mettiamo nel soggiorno. Ecco quindi che veramente l'arte può diventare, se letta in maniera appunto trasversale, un aggancio per tutte le discipline. Può raccontarci qualsiasi cosa, aspetti storici, filosofici, sociali, letterari, tecnici, ovviamente oltre quelli artistici. Quindi ecco, per me non riesco mai a fermarmi perché parto da un'opera d'arte e viene fuori qualsiasi cosa. Per esempio, mi stavo un po' documentando per fare un prossimo post sulla Venere di Milo, e si scopre dietro tutta una storia di politica, perché quando è arrivata in Francia nel 1821, il Louvre aveva appena dovuto restituire la Venere Medici all'Italia, perché era uno dei furti, diciamo, delle spoliazioni napoleoniche. E quindi, per rifarsi di quello smacco di aver dovuto ridare indietro e svuotare parzialmente il Louvre, hanno fatto una campagna pubblicitaria su questa statua, la Venere di Milo, imponendola come culto, diciamo, come sinonimo di bellezza assoluta e di bellezza classica, per rimettersi in piedi a livello anche del British Museum dell'Inghilterra, che aveva avuto i marmi del Partenone, l'Italia aveva avuto tutte quelle restituzioni. Quindi c'era un motivo politico per cui oggi noi la Venere di Milo la consideriamo un'icona di bellezza. Tutto è nato da una campagna proprio promozionale, propagandistica, con cui la Francia doveva rifarsi un po' una reputazione.
Una campagna che è andata anche bene, direi,
A
visti i
voglia!
risultati.
Sì, l'hanno saputa fare.
L'hanno saputo assolutamente fare. Tra le altre cose, guardavo anche un bellissimo percorso che hai fatto su patrimonio e legislazione. Quindi, apparentemente, due cose che uno pensa, la legge e l'arte siano due cose che parlano linguaggi diversi. Invece, hai questa capacità di riuscire appunto ad andare oltre a quello che magari è il messaggio, no, della singola opera, e a lasciarti proprio trasportare verso percorsi che vanno a toccare anche argomenti veramente poco, direi, consueti, no? Anche se molto importanti, perché insomma la legislazione del patrimonio culturale, insomma, è molto importante, soprattutto per un paese come il nostro.
Sì, spesso diciamo sono argomenti più per tecnici, perché sono abbastanza anche aridi, per cui ecco, pensare di raccontare tutta la storia della legislazione sulla tutela a scuola sarebbe uccidere gli studenti, però facendolo attraverso, cioè partendo dal caso esemplare, dall'opera che è stata demolita, smembrata, eccetera, e spiegare che ai sensi della legge attuale non sarebbe assolutamente mai stato possibile, ecco che si capisce che se nel passato venivano demolite chiese, veniva smontato il Colosseo per farci il Palazzo dei Barberini, non era per cattiveria, per ignoranza, ma perché il rapporto che noi abbiamo con le opere d'arte si è evoluto nel tempo, la tutela e il senso di protezione che abbiamo oggi è frutto di un percorso culturale, non è qualcosa di innato. E quindi anche la storia della legislazione racconta questo. Raffaello è stato il primo a rendersi conto che attorno a lui a Roma c'era qualcosa di inestimabile, scrisse una lettera al Papa per dirgli di proteggere tutte quelle bellezze. Quindi è considerato l'iniziatore della legislazione sulla tutela dei beni culturali.
Quindi dobbiamo dire grazie a Raffaello anche per questo. Anche per questo. Senti Emanuela, un altro aspetto molto apprezzato anche della tua attività, se vuoi sui social o comunque su internet, è l'utilizzo del digitale, quindi l'utilizzo che fai degli strumenti tecnologici anche per permettere agli studenti di esprimersi con dei mezzi artistici o comunque di parlare un po' la lingua di quelle che sono le opere che vengono studiate a scuola. In che maniera, per esempio, le immagini interattive possono essere uno strumento per apprendere effettivamente?
Allora, tutti gli strumenti digitali e i materiali digitali, secondo me, sono uno strumento formidabile per i ragazzi per apprendere, ma non solo per quella che alcuni pensano un po' la ruffianata, dice ah, quello è il loro linguaggio, usiamo quello così loro si sentono più a loro agio. Non è quel motivo, intanto perché la storiella dei nativi digitali è un po' una leggenda metropolitana.
E cioè, sono d'accordo con te, guarda.
Quando devono studiare, cercare qualcosa di valido e di utile sulla rete, si perdono. La risposta che mi danno più frequentemente è non ho trovato niente, che è una cosa che mi fa andare in bestia. Ho detto non sai cercare, ma giustamente nessuno gliel'ha insegnato. Certo. Proprio perché si parte dall'idea che loro già sanno. No, glielo dobbiamo insegnare noi. Ovviamente dovremmo anche saperne qualcosa, noi docenti di digitale. Ecco, per esempio, le immagini digitali, ho iniziato a usarle un po' da qualche anno. A volte vengono già fornite come materiale digitale, anche con i libri di testo, pure i miei, giusto per fare un po' di pubblicità, sono corredati da questo, ma io trovo che è ancora più utile che le realizzino i ragazzi. C'è Thinglink, c'è Genially, poi diciamo le piattaforme si sprecano, perché se sono loro a iniziare ad analizzare l'opera, a mettere i segnaposti, a cercare i testi, a sintetizzarli, perché non possono mettere una pagina di testo sopra un punto del loro quadro, ecco che fanno un lavoro con cui veramente stanno apprendendo, perché devono rielaborare quello che hanno studiato, hanno cercato, hanno trovato su siti dei musei, facendo ricerche in inglese. Dico sempre che quella è la chiave per cercare e trovare buoni materiali. Quindi diventa veramente un'occasione importante di apprendimento di cui loro sono protagonisti. Dare ai ragazzi la pappa pronta li rende solo dei fruitori passivi che non apprenderanno assolutamente nulla. Stessa cosa per esempio per la famosa mappa concettuale, anche di quelle i libri sono pieni e ci sono anche quelle digitali da poter esplorare a fine capitolo. Ma se la fanno loro è tutta un'altra cosa, perché devono riuscire a organizzare il sapere in forma visiva, a creare una sequenza di nodi coerente e non che un braccio va in un modo, uno in un altro. Quindi è un'attività in realtà in cui poi loro si trovano veramente davanti a una sfida complessa. E che possono fare su carta, sì, non è che sono poi una fanatica del digitale, ma certo. Il digitale, quando serve perché offre qualcosa in più, è sicuramente meglio. Una mappa in digitale consente anche di spostare, riorganizzare i blocchi senza dover, su carta non si può fare, una volta che l'hai disegnata è complicatissima da aggiustare o da arricchire, perché non puoi più spostare e fare spazio, insomma. Quindi benvengano assolutamente gli strumenti digitali a scuola, usati proprio per apprendere, facendo costruire, creare sapere. Quindi mettono poi assieme le famose conoscenze e le famose competenze, che non possono mai essere separate.
Assolutamente.
Altrimenti sono roba vuota.
Assolutamente d'accordo con te. Questa diciamo, è un po' un leitmotiv del podcast, sta venendo fuori a più riprese ormai da quasi tutti gli ospiti, e sono unanimi nel ribadire il fatto che gli studenti devono essere attivi con il digitale, non possono essere dei semplici fruitori, ma appunto dei creatori e dei condivisori poi di buoni contenuti. Ovviamente bisogna poi aiutarli a appunto fare in modo che il digitale non sia semplicemente il cellulare che viene usato così come passatempo, ma appunto possa essere uno strumento valido da utilizzare anche durante le ore in classe. A proposito di cellulare, no? I ragazzi hanno in mano uno strumento potentissimo, anche perché ormai le fotocamere, per esempio, degli smartphone hanno raggiunto risultati straordinari. La fotografia digitale però a scuola non sembra ancora trovare quello spazio che forse meriterebbe. Cosa ne pensi tu?
Il problema è duplice. Già la fotografia di per sé non ha mai trovato molto spazio perché, diciamo, la storia dell'arte la contempla poco, cosa che per me è un crimine, perché la fotografia è a tutti gli effetti arte, e tra l'altro è una storia che comincia nell'Ottocento e quindi non è roba che, diciamo, è una invenzione recente a cui non si ci arriva col programma. Ma appunto poi l'altro problema è invece il fatto che la fotografia a scuola sfocia un po' in tutta una serie di problemi legali, liberatori, eccetera, insomma, viene sempre vista con grande timore. Ma ecco, se ai ragazzi viene dato un compito preciso e vengono motivati e responsabilizzati, devo dire che non è raro che utilizzino male poi lo strumento. Se lo volessero fare, lo farebbero lo stesso. Comunque, certo, non hanno bisogno di avere un compito di fotografia per fare qualcosa di scorretto. Fatto sta che la fotografia, ecco, è forse l'unico strumento che hanno per produrre un messaggio visivo. È difficile che loro possano dipingere o scolpire, tranne che siano in un liceo artistico, ma già è difficile anche che riescano a fare dei disegni oltre quelli tecnici con le squadrette che si fanno, diciamo, nell'ora di disegno e storia dell'arte. Quindi loro non sono solo, come dire, dei teorici dell'arte e della comunicazione visiva, ma non ne sanno fare, non sanno come funzionano gli strumenti e proprio il linguaggio delle immagini, cos'è la profondità, cos'è il chiaroscuro, da che direzione deve arrivare la luce per creare meglio il modellato, la sensazione di tridimensionalità, come accostare i colori, le posture e il dinamismo dei personaggi, la composizione. Tutti questi sono elementi che noi possiamo trovare in un quadro di Botticelli, ma anche in una fotografia, perché funzionano allo stesso modo. Come ha scritto Falcinelli nel suo libro Figure, diciamo, i meccanismi, il funzionamento delle immagini è lo stesso dal Rinascimento a Instagram. Quindi ecco che, visto che loro su Instagram ci pubblicano, allora impariamo questo linguaggio. È un linguaggio che purtroppo, a differenza di quello verbale, la scuola trascura completamente. Fin dalla prima elementare stiamo lì a fare i pensierini, non so se esistono più, insomma, i temi. Comunque scriviamo tantissimo, ma non disegniamo mai. Eppure tutti abbiamo la capacità di esprimerci attraverso sia il disegno, ma a maggior ragione la fotografia, verso la quale c'è meno, come dire, quella remora: io non so disegnare, non ho la mano, eccetera. Scattare un tasto, diciamo, meccanicamente è un gesto facile. Quello che decido di mettere dentro l'inquadratura è il momento artistico e comunicativo. Allora, per non lasciarli completamente allo sbaraglio, noi facciamo esercizi di fotografia che, da un lato, sì, insegnano a fotografare, ma insegnano anche a capire la storia dell'arte. Perché se io dico facciamo una foto caravaggesca, è complicatissimo capire come rendere nero lo sfondo, ma illuminare di taglio la figura, eliminando assolutamente il flash che rovina tutto. Insomma, bisogna, e loro scoprono che E tutta quella composizione è molto complessa, non è una scena che si fa in un attimo. La luce caravaggesca richiede una raffinatezza che solo un pittore come lui poteva avere, che effettivamente usava dei lumi artificiali in una stanza chiusa per creare quegli effetti notturni così teatrali. Allo stesso modo, abbiamo fatto tantissimi esperimenti, quindi sempre lavorando anche sulla luce, partendo dai cutout di Matisse, che erano queste sagome che lui ritagliava direttamente con le forbici, quindi uscivano fuori delle silhouette. Come si fa la foto in silhouette? Anche lì bisogna fare molta attenzione a dove viene la luce, perché deve venire tutta completamente da dietro il soggetto. Se già qualcosa arriva davanti, perdo l'effetto silhouette. Allo stesso modo, se fotografo in silhouette una persona, se la metto frontale sembra un birillo, allora forse bisogna metterla di profilo, in cui ecco il naso, il volto, i gesti delle mani iniziano ad animare l'immagine. Fare questi esperimenti per i ragazzi è illuminante, in genere li fanno anche con grande partecipazione, proprio perché, ecco, magari scoprono che hanno fatto migliaia di volte una foto, che si rendono conto essere banale, brutta, fatta male, proprio perché finalmente, ecco, riescono a fare qualcosa di diverso e che funziona perché hanno imparato da un artista, perché alla fine gli artisti del passato li hanno esplorati tutti i metodi per fare una buona
Certo.
foto, loro col pennello e noi con lo smartphone.
E riescono ad impadronirsi anche di un nuovo modo di esprimersi, appunto, che è quello meraviglioso della fotografia. Emanuela, ci stiamo avvicinando alla conclusione della nostra chiacchierata e, come faccio sempre in tutte le puntate, chiedo al mio ospite, quindi anche a te, qual è il tuo consiglio per coloro che vogliono portare un po' di innovazione all'interno della scuola italiana?
Il consiglio è quello di non farsi suggestionare, mettere anzi in soggezione troppo da certi metodi, certe cose che anche i concorsi, tutto il sistema di reclutamento sta un po' inculcando, che sono le UDA, le griglie, tutta una serie di procedure che secondo me irrigidiscono troppo una disciplina così creativa, così comunicativa come quella dell'arte. È una materia che funziona se si osa, se non si cerca di insegnarla semplicemente, vi descrivo il quadro, questa è la vita dell'artista, studiate da pagina a pagina. È un linguaggio che appartiene ai ragazzi. Purtroppo spesso mi capita di trovare su Twitter degli sfoghi di studenti. Se metto l'hashtag storia dell'arte, la cosa più frequente è odio la storia dell'arte. Per me, dico, questo che è riuscito, questo collega, a far dire una cosa del genere a uno studente è un criminale. Come si può
Eh sì.
farla odiare? Vuol dire che l'hai fatta diventare una cosa noiosa. E invece l'arte veramente spalanca orizzonti e può diventare divertentissima. Allora bisogna fare questo, restituire a questa materia il piacere di essere una materia diversa, trasversale, creativa, a differenza di altre che per forza di cose e della loro natura lo sono meno, sono più teoriche, più rigide. Questa è la materia che è creativa e che può sviluppare la creatività. È un'occasione fantastica per i studenti per recuperare la loro partecipazione, il loro protagonismo, quindi questo non deve essere assolutamente perso.
Un ottimo consiglio, Emanuela, grazie davvero per essere stata con noi in questa puntata.
Grazie a te, Alessandro.
L'appuntamento con consigli di classe è come sempre tra 2 settimane. Grazie per essere rimasti con noi fino a questo momento. Alla prossima.